Laser. Il piacere di Venere, possa la donna sentirlo in abbandono fin nelle fibre più profonde, e il godimento sia uguale per entrambi. Non cessino mai gli accenti d'amore e i dolci mormorii, e in mezzo a quei giochi si odano anche parole lascive. Anche tu, cui natura negò di sentire il piacere di Venere, fingi le gioie più dolci con ingannevoli suoni. Ragazza sfortunata, quella che ha inerte e spento proprio il luogo che devono godere l'uomo e la donna insieme. Soltanto bada, quando fingerai, di non farti scoprire. Crea l'illusione coi movimenti e con gli stessi sguardi. Le tue parole e il tuo ansimare daranno prova del tuo godimento. Ah, sento vergogna, ma quella parte ha un suo linguaggio arcano. Chi dopo le gioie di Venere chiederà un dono all'amante sa già che la preghiera è priva d'ogni peso.
Qualcuno lo ha definito il libro più irresistibile di Ovidio, quell'arte di amare che, ci dice l'autore, è un gioco psicologico, un ricamo dell'intelligenza e un continuo inganno. Ma è anche un'arte, una tecnica che il libro si propone di svelare e insegnare e che non si limita alla seduzione in sé, ma dispensa indicazioni anche sugli aspetti più effimeri, compresi i cosmetici e i trucchi. Il manuale per il perfetto seduttore è indubbiamente un elegante capolavoro di ironia e di riverenza e rientra nella produzione di Ovidio, poeta d'amore, rivolto agli uomini e alle donne, godibilissimo, si colloca nella poesia amorosa ovidiana con piglio nuovo e, sia pure in tono leggero, rappresenta una negazione dei valori morali esaltati nella Restaurazione augustea e cantati da Orazio. L'influenza che la retorica ha esercitato sulla produzione poetica di Ovidio è nota già ai suoi contemporanei. L'Ars Amatoria è modellata infatti sui manuali retorici non solo per la struttura in cui sono impartiti gli insegnamenti, ma anche per il rilievo che viene dato a concetti retorici come l'inganno e l'occasione nella realizzazione di una strategia comunicativa in una tecnica persuasiva in grado di conquistare l'amato o l'amata. A guidarci nell'opera di Ovidio il noto filologo, critico letterario e comparatista Piero Boitani, a cui do il benvenuto, per rileggere le pagine di questo poeta dell'amore, perché oltre all'Ars Amatoria ha scritto anche una serie di capolavori sull'amore. Ricordiamo appunto Gli Amores e Le Eroidi, sempre sotto una luce innovativa. Piero Boitani.
Io partirei proprio da Ovidio come poeta d'amore, per la qualcosa lui è famosissimo. Pensate che nel Medioevo uno scrittore, peraltro famoso anche lui come Chaucer, lo mette su un pilastro, su una colonna che porta sulle spalle il peso, cioè la fama appunto proprio dell'amore, no? Quindi è considerato soprattutto il poeta dell'amore, più ancora che non il poeta delle metamorfosi, eccetera. E in effetti da giovane, ma non più poi tanto da giovane, dopo ha continuato, ha scritto una serie di libri sull'amore o dell'amore che sono tutti dei capolavori, perché sono tutti assolutamente originali. Ovidio inventa sempre, ogni volta, un modo diverso di guardare al suo argomento. Per esempio il primo è una raccolta di 3 libri di Amores, cioè di 49 poesie d'amore, per la storia d'amore, diciamo così, con una certa Corinna, il nome è un nom de plume, poco potrebbe essere Laura o Beatrice, però la cosa è, diciamo, tradizionale, nel senso che sono poesie per una donna, almeno in teoria. Poi vengono invece subito dopo Le Eroidi, o Eroides in latino, che è un'opera originalissima, perché sono 21 lettere in versi, scritte da donne famose a uomini che hanno amato o dai quali sono state amate, per esempio Penelope a Ulisse, Briseide ad Achille, Arianna a Tesseo, Fedra a Ippolite, Didone a Enea, eccetera. E certe volte le storie raccontate in queste lettere, diciamo, sono rimproveri, non neanche troppo velati, rivolti dalle donne agli uomini, e sono importantissimi, perché noi generalmente dai miti classici abbiamo le versioni maschili, diciamo, degli amori, no? Abbiamo, non so, Ulisse che ama Penelope, ma l'altra parte Penelope che ama Ulisse spesso non viene vista. Abbiamo Enea che se ne va da Cartagine senza neppure salutare Didone, diciamo così, e Didone vive questo come un tradimento, insomma. Quindi nella lettera appunto se la prende con Enea per questa ragione, e ciò se stesso tra l'altro usò proprio questa lettera qui per dire: guardate, non ci credete a tutte le storie che raccontano gli uomini sui loro amori, perché poi sono anche dei traditori. Quindi l'Eroidi, poi viene appunto l'Arte d'amare, che è in tre libri, e questa di nuovo è originale, perché qui i primi due libri sono dedicati agli uomini, quindi come conquistare una donna, le tecniche di seduzione, come far durare l'amore, perché non è detto che gli uomini, bravi come sono, come sembra che siano, poi siano in grado di fare tutte queste cose. Quindi Ovidio si presenta, poi ci entreremo più a fondo tra un po', come maestro d'amore. Certo. E poi il terzo libro è invece dedicato alle donne, quindi sono consigli alle donne. Poi c'è un librettino piccolo piccolo che generalmente si trascura, che si chiama Medicamenta Faciei, cioè a dire i medicamenti della faccia, i cosmetici in altre parole, rossetti, cipri e tutte queste cose qui, che sono importantissimi nella seduzione, e quindi Ovidio non trascura neppure questi. E infine viene i Remedi Amoris, che stavolta un altro libretto non tanto grande, in versi, su due aspetti: come resistere all'amore oppure come liberarsi dall'amore. Quindi è una sorta di complemento all'Arte d'amare, molto più piccolo, ma anche questo squisitissimo. Naturalmente tutte queste cose hanno dei precedenti in qualche modo nella poesia ellenistica, però è Ovidio che veramente li sviluppa a un punto tale da renderli totalmente originali. Quindi questo, diciamo, come introduzione alla sua poesia d'amore.
Se qualcuno tra i miei concittadini non conosce l'arte dell'amore, legga questi miei versi e solo allora avrà la competenza per amare. Con l'arte le veloci navi corrono a vela o a remi. Con l'arte corrono i carri leggeri. Con l'arte va guidato amore.
Veniamo all'Ars Amatoria, divisa in tre libri che si aprono con tre proemi. Questo era il primo. Proemi che sono anche i luoghi privilegiati per ogni discorso di poetica, quelli che meglio esprimono la poetica dello scrittore. Un Ovidio fondamentalmente diverso da quello delle Metamorfosi e dei Fasti. Che cosa ci dice Ovidio?
In realtà Ovidio ci spiega come gli esempi che farà, che sono tutti esempi di carattere mitico naturalmente, vengono incastrati, per così dire, dentro il suo trattamento teorico, per così dire, cioè come conquistare le donne, come mantenerle, eccetera. Per esempio, al libro primo subito viene un riferimento erudito: con l'arte le veloci navi corrono a vela o a remi, con l'arte corrono i carri leggeri, con l'arte va guidato amore. Sul carro Automedonte era un campione con le briglie flessibili, eccetera. Quindi l'arte è indispensabile nell'amore, non è soltanto sentimento, non è soltanto sensazione, sentimento dell'amore, ma è anche appunto un'arte. E quest'arte lui la assomiglia subito a Automedonte, che appunto, come anche Tifi, esperto timoniere della nave Argo, e via di seguito. E infatti dice: io che Venere ha fatto maestro del tenero amore, avrò il titolo di Tifi e Automedonte di amore. Amore selvaggio e spesso si ribella a me, ma è un fanciullo e la sua età è tenera ancora e accetta una guida. Quindi è tutta poesia intarsiata in questa maniera. In realtà c'è un fatto di fondo che tutti e tre i libri dell'Arte d'amare presentano, e cioè che Ovidio mira a una collezione di miti, una forma alla quale evidentemente è, così dire, portato naturalmente, cioè mettere assieme le storie, i miti, perché Ovidio è un grandissimo narratore, sopraffino per così dire, forse più di tutti gli altri suoi contemporanei, rivaleggia al massimo, rivaleggia con Virgilio, ma Virgilio è un narratore solenne, un narratore di un altro tipo, diciamo così, oppure il narratore delle Ecloghe e delle Georgiche, quindi diciamo agricolo. Ovidio no, è il narratore raffinato, colui che si inventa appunto sia le trasformazioni, le metamorfosi, sia qui le storie d'amore. Storie d'amore che generalmente non vanno a finire bene, non sono storie che finiscano lietamente in, diciamo, commedie, ma invece sono storie tese nell'incertezza, come sempre le storie d'amore più delicate, e poi ne vedremo qualcuna in particolare. Quindi questo è il problema del libro, naturalmente riassunto, è soltanto i primi versi.
Al libro primo.
Al libro primo.
Poi quindi con l'arte va guidato amore.
Amore va guidato con l'arte perché è un fanciullo e quindi Cupido naturalmente accetta la guida che può dare un poeta. È un poeta esperto come lui, tra l'altro, come lui si definisce, perché non abbiamo diciamo altre evidence del suo essere un grandissimo amante, però lo dobbiamo prendere per la parola, visto che ci credevano i romani e soprattutto le romane, perché il libro era destinato a un pubblico, anche quello raffinato e che era abituato a queste cose. Poi c'è il libro secondo, anche qui un prologo, un proemio anzi viene chiamato, più breve, questa volta comincia con il gridate evviva Pan, e ancora due volte evviva Pan, è caduta nelle mie reti la preda che inseguivo, lieto l'innamorato dalla palma, la verde palma ai miei carmi, preferiti a quelli del vecchio d'Ascra, a quelli del vecchio di Meonia. E così il figlio di Priamo, ospite straniero, dalla guerriera Micle spiegò le bianche vele con la sposa rapita, e così lieto era colui che sul carro vittorioso ti portava con sé. Quindi di nuovo subito esempi mitici, il troiano che parte con la sposa rapita e Paride che si porta presso Elena, e così causa la prima guerra mondiale della storia, la guerra di Troia, e poi ancora la storia di Ippodamia e via di seguito. Tutte subito una si svolge il proemio, che dovrebbe essere puramente teorico, diciamo così, è fatto di esempi, cioè di storie, di narrazioni. Il fatto che la storia di Elena, del rapimento di Elena da parte di Paride, fosse una storia conosciutissima, e questo non diminuisce il fascino della storia. Noi siamo abituati a pensare che per affascinare i lettori, gli scrittori debbano, i poeti debbano indovinare qualcosa di nuovo, debbano inventare qualcosa di nuovo ogni volta. Gli antichi invece amavano le cose già usate,
già frequentate.
Già frequentate. C'è un bellissimo passo di Aristotele o di qualcuno vicino a lui che dice: come mai noi ci godiamo di più la musica che già conosciamo invece che quella che non conosciamo per niente? E la risposta era, dice, perché nel caso di quella che non conosciamo è il prendere la conoscenza, mentre invece nel caso dell'altra è un riconoscimento, e noi godiamo il riconoscimento.
Bello.
Questo è il punto, molto più dell'apprendere la conoscenza, perché il fascino naturalmente dei personaggi è anche di conoscere la storia, dove inventerà il poeta il punto in cui si allontana, sia pure di poco, dalla versione precedente. Dov'è che Elena viene convinta da Paride? Eccetera, eccetera. Quindi questi sono i punti che poi sono essenziali nell'arte d'amare, perché come persuadi Elena a seguirti, tu che sei un troiano e tu lei invece sposa di Menelao, cioè uno dei capi greci, uno dei re più forti della Grecia.
E dopo aver dispensato consigli agli uomini su come conquistare le amate, nel terzo libro Ovidio si rivolge alle donne invece e a loro dispensa consigli e strategie.
Ho dato le armi ai Danai contro le Amazzoni, ma restano le armi da dare a te, Pentesilea, e alla tua schiera. Scendete in guerra, armi pari, e vincano coloro cui andrà il favore della benigna Dione e del fanciullo che vola per il mondo intero. Non era giusto che andaste disarmate contro uomini armati, E vincere così anche per voi, uomini, era un'onta. Dirà forse qualcuno, perché ai serpenti altro veleno fornisci e dai in balia l'ovile a una lupa rabbiosa? No, non dovete rovesciare su tutte la colpa che è di poche. Sia giudicata ogni ragazza in base alle sue azioni.
Qui dunque Ovidio si rivolge alle donne e qui c'è qualcosa di curioso, Piero Boitani.
C'è qualcosa di curioso perché Ovidio ha nei confronti delle donne un grandissimo rispetto, evidentemente un grandissimo amore. Eppure è successo qualcosa lì in quell'ambito che a un certo punto deve essere successo qualcosa in quell'ambito che lo ha costretto all'esilio, a essere spedito sul Mar Nero. Evidentemente si è creduto Ovidio, come dire, quasi indispensabile, troppo forte, non pensava che Augusto reagisse a chissà cosa, perché appunto questo non sappiamo, ma evidentemente si trattava di qualcosa o contro la famiglia imperiale o contro addirittura Giulia, la figlia, sempre in ambito amoroso, o dovrei dire più erotico per così dire. Giulia non era uno stinco di santo, non è mai stata, quindi c'è questo atteggiamento ambiguo di Ovidio che rispetta le donne, però capisce anche i loro sentimenti, le loro pulsioni, eccetera, e questo nel terzo libro dell'Arte d'amare emerge abbastanza chiaramente.
Ci sono dei racconti splendidi all'interno dell'Ars Amatoria, dell'Arte di Amare, racconti e storie anche strane, curiose. Ci sono due storie che emergono in modo particolare?
Ce n'è una, anzi due, nel libro secondo che abbiamo sempre attirato. Una è quella di Dedalo. Ora, tutti noi sappiamo, conosciamo il racconto delle Metamorfosi. Nel ottavo, se non sbaglio, il libro delle Metamorfosi, c'è la storia di Dedalo che a un certo punto costruisce le ali con la cera, eccetera, eccetera, per se stesso e per Icaro, imitando le ali di un'aquila, e poi partono insieme. Quella è la versione delle Metamorfosi, bellissima, naturalmente, raccontata benissimo, ma la versione dell'Arte d'amore è una versione elegantissima, nella quale Dedalo vuole lasciare Creta volando perché Minosse gli ha chiuso praticamente ogni altra strada, gli ha chiuso il mare, gli ha chiuso la terra, quindi non può andare da nessun'altra parte. Allora lui, che è un grandissimo inventore, dice vabbè, non mi rimane altro che inventare di andare per aria per evitare la guardia di Minosse. Poi la storia segue, diciamo, un po', cioè segue, precede, perché nel tempo viene prima questa che non quella delle Metamorfosi, ma segue le movenze, diciamo, di quella che ho raccontato dalle Metamorfosi, sempre però con un distacco, una sorta di eleganza fortissima da parte di Ovidio, che tralascia alcuni episodi secondari che ci sono invece nella Metamorfosi, e si arriva alla tragedia finale con Dedalo che chiama disperatamente Icaro e non riesce a capire dove sia finito. Icaro è già caduto in mare e si vedono soltanto le ali, cioè le penne praticamente, come sarà in effetti poi anche nelle Metamorfosi. È un racconto di un'ottantina di versi, il che per Ovidio è tanto, perché sappiamo che Ovidio è uno che obbedisce avant la lettre alle leggi di Calvino, no? Del prossimo millennio, cioè del nostro millennio, la rapidità, la concisione, la leggerezza sono le sue leggi fondamentali, e invece lui racconta appunto brevissimamente. E il secondo racconto che mi ha impressionato, sempre mi ha impressionato veramente, è quello di Ulisse.
E Calipso.
Che Ulisse è di Calipso, perché Ulisse compare, abbiamo visto, nelle Eroidi, dove Peleo gli scrive, Ulisse con Calipso perché c'è il primo dialogo che noi abbiamo nella storia della poesia tra i due. Ulisse è prigioniero, è, diciamo, prigioniero volente, mezzo volente, mezzo nolente di Calipso per 7 anni, mica un giorno, e quando arriva il messaggio portato da Erbes e gli dei vogliono che Ulisse riparta, Calipso in fondo se la prende, già nell'Odissea se la prende con gli dèi, ma come voi sempre distruggete la felicità di una donna, perché adesso che avevo trovato l'amore con questo qui mi tocca lasciarlo andare via, anzi mi devo preparare le cose per farlo andare via. Siete invidiosi voi dèi, gli dice. E qui è diverso nel racconto di Ovidio. Calipso cerca di persuadere Ulisse, dice: ma perché? Perché te ne vuoi andare? Che cosa c'è di male? Effettivamente, se uno guarda la situazione senza preconcetti, per così dire, beh, Calipso ha offerto a Ulisse addirittura l'immortalità, e non solo immortalità, ma l'immortalità senza vecchiezza, cioè a dire l'immortalità senza invecchiare, perché l'immortalità invecchiando, beh,
non piace a nessuno.
Uno, no, arrivato a 1000 anni uno dice: mamma mia,
un po' provato.
Esattamente. Invece l'immortalità senza vecchiezza vuol dire la giovinezza eterna degli dèi, o quantomeno l'età di Ulisse, che non si sa bene quale sia, ma insomma diciamo sui 40 anni più o meno, 35-40 dovrebbe essere, per sempre. Gli ha offerto questo in cambio del suo rimanere lì e del suo amarla, e Ulisse gli risponde, questo lo sappiamo dall'Odissea: no, io devo tornare a casa mia, lo so che mia moglie è una che invecchierà e che non è bella come te per cominciare, perché non è una dea, però io là devo tornare. E questa discussione la svolgono qui, anche più sofisticata, più delicata, più rasente, alterna dell'amore, la svolgono qui anche nell'arte d'amare. E non dobbiamo dimenticare che Ulisse è il primo protagonista delle storie di Ovidio, perché nelle Eroidi appunto abbiamo Penelope che scrive, se c'è un riferimento tra l'altro abbastanza esplicito proprio qui nel secondo libro dell'arte d'amare, ma quell'episodio, perché Ovidio è pieno di questa intertestualità, non può mai star fermo e parlare di una sola cosa.
Non era bello, sì, Ulisse, sì, solo di facile bello parole, e tuttavia diede alle dee del, certo, mare tormenti d'amore.
Sì, non c'è dubbio, anche su questo ha ragione Ovidio, non era bello per alcuni, addirittura era decisamente brutto, era un nano, gli Etruschi lo chiamavano Nanos, infatti, un piccoletto estremamente intelligente e estremamente facondo anche, perché con la parola riusciva a evocare mondi interi e a persuadere soprattutto uomini e donne. C'è un passo famoso nell'Iliade, quando i vecchi di Troia ricordano l'ambasceria di Ulisse e Menelao per scongiurare la guerra, insomma, vanno e chiedono Elena, naturalmente, e raccontano, questi è Antenore che racconta l'episodio, dice: beh, Ulisse stava sempre zitto e col capo chino, ma quando parlava sembrava che nevicasse, venivano i fiocchi di neve nel palazzo.
Bellissimo.
Di Troia, insomma, che è un'immagine stupenda.
Magnifica.
No? Effettivamente lui è in grado di persuadere chiunque, voglio dire, basta guardare nell'Odissea al discorso, lo guardavo recentemente, ci stavo scrivendo una cosa sopra, al discorsetto che fa appositamente a Nausica quando compare completamente nudo, sembra un mostro, un leone che si getta sugli armenti davanti a Nausica, e lui ha letto negli occhi di questa ragazzina, perché ha 14 anni, ha letto il desiderio di matrimonio e gli dice: ma dice, tu sei una dea, e se non sei una dea allora beati 3 volte i tuoi genitori, i tuoi fratelli, e soprattutto beato chi ti porterà a casa nelle nozze. Paf! Ha azzeccato completamente il momento, no? È straordinario, lui ha queste intuizioni.
Se una è bella di viso, si metta a giacere sul dorso, ma si faccia vedere da dietro, chissà di essere bella di dietro. Milanione reggeva sulle spalle le gambe di Atalanta. Se sono belle, questo è il modo di farle ammirare. La donna piccolina si metta a cavallo. Lunga com'era, mai la sposa di Tebe si sedette a cavallo di Ettore. Si ponga sul letto in ginocchio, con la testa piegata un po' all'indietro, la donna che attira lo sguardo per la linea slanciata del fianco. Quando la donna ha coscia giovanile e il petto senza imperfezioni, l'uomo stia ritto, lei distesa sul letto obliquamente. E non è male, credi, sciogliere, come donna di Tracia, i capelli, e con le chiome sparse piega il collo all'indietro.
Piero Boitani, in conclusione di questo percorso, vivacità intellettuale, sorriso, ironia, eleganza, un'opera davvero squisita della prima epoca imperiale. Qual è il valore dell'arte di amare di Ovidio?
Il valore, almeno diciamo in superficie, che è quello che i lettori seguono, non è lo stesso ovviamente delle Metamorfosi e neppure dei Fasti, che sono un tentativo di raccontare storie a livello imperiale, diciamo, per l'imperatore, insomma. Però è squisitissimo. E se noi vogliamo qualcosa che ci riporti alla eleganza e alla raffinatezza della civiltà romana 2000 anni fa, cioè in epoca appunto Auguste, prima epoca imperiale, questo è uno dei testi migliori, insomma, non c'è dubbio, perché non è gravato da fini ufficiali come può essere Virgilio, oppure celebrazioni anche come Orazio, eccetera. È proprio puro in questo senso. Naturalmente i riferimenti ci sono, per esempio una delle cose Ovidio riprende da Properzio, perché poi c'è un enorme, come dire, scambio e anche furto, ma il furto è giustificato appunto, di temi. No, bisogna prenderlo così, goderlo come si godrebbe una cosa di Gadda oppure di scrittori moderni di questo tipo, insomma anche leggeri, no?
Grazie di cuore.
Grandissimo. Grazie a voi e a presto.
Ma il gioco ora è finito. È tempo di lasciare i cigni che col loro collo hanno guidato il nostro cocchio. Come i giovani un tempo, ora le ragazze, la folla delle mie fedeli, scrivono sulle spoglie «Fu Ovidio il mio maestro».